Buonanotte a tutti, chi vi parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che questa è la prima parte della trasmissione, un attimo solo, scusate. Eccomi qua, la prima parte della trasmissione che va in onda alle ore 15. Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, è caduta teogonia. Per la trasmissione di oggi vi ricordo che stiamo tenendo una serie di dibattiti ogni terzo venerdì del mese a Marostica, e il dibattito di questo terzo venerdì del mese, che è venerdì 18 maggio, alle ore 20:15, 20:40, l'appuntamento è in via Montello 66, davanti alla sede ex emittente regionale veneta. Là ci diamo appuntamento e poi raggiungiamo la sala del dibattito. Ormai tutti i radioascoltatori sanno i motivi per cui facciamo questo, pertanto l'appuntamento è alle ore 20:15, alle 20:40. Via Montello 66, davanti alla sede ex emittente regionale veneta, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, e dopo raggiungiamo la sede del dibattito. Il dibattito è su via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista, il crogiolo dello stregone, e ormai siamo arrivati al settimo incontro e trattiamo ascoltare il mondo attorno a noi, cioè praticamente le tecniche della stregoneria, le tecniche della magia attraverso le quali noi ci facciamo compenetrare dai fenomeni che ci arrivano dal mondo e facciamo nostri quei fenomeni, cioè costruiamo dei parametri di giudizio in maniera diversa da quello che è il consuetudinario. Abbiamo fatto il primo dibattito sulle determinazioni e abbiamo definito l'uomo. Abbiamo fatto il secondo dibattito sulla volontà e abbiamo definito i mondi dell'azione, per quello che è stato possibile. Abbiamo parlato della sospensione del dialogo interno, abbiamo parlato della meditazione, abbiamo parlato della contemplazione, abbiamo parlato delle correnti vegetative, che è stato l'ultimo dibattito, e il terzo venerdì del mese di aprile. Il terzo venerdì di maggio invece parliamo di ascoltare il mondo attorno a noi. Allora, appuntamento venerdì 18 maggio, via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, fra le 20:15 e le 20:40 attendiamo tutti quelli che arrivano, poi ci mettiamo in movimento per raggiungere la sala del dibattito. Allora, appuntamento il giorno 18 maggio alle 20:15, via Montello 66. Detto questo, riprendiamo un attimino la trasmissione a proposito dell'analisi della teogonia di Esiodo. Abbiamo cominciato ormai parecchio tempo e stiamo arrivando verso alla fine dell'analisi della teogonia di Esiodo. Per quelli che hanno internet, io l'analisi della teogonia di Esiodo l'ho in realtà terminata, cioè ho terminato l'intero lavoro. L'ultimo lavoro, l'ultima divinità, diciamo così, che è tratto dalla teogonia di Esiodo è Pluto, il figlio di Demetra, che Demetra, o meglio il regalo più che il figlio, che Demetra dà a Giasone perché ha arato il campo 3 volte. E questa è l'ultima divinità della teogonia che io tratto, perché fa parte delle trasformazioni che da allora possono riprendere oggi. Esistono tutta una serie di altre divinità e tutta una serie di altri personaggi che non possono essere ripresi perché appartengono a delle trasformazioni che non sono più in atto. Ne parleremo, per esempio ho saltato quasi completamente i figli di Nettuno, Tritone, ho saltato un sacco di perché non fanno parte delle nostre trasformazioni attuali, fanno parte di un altro modo di trasformarsi. Per esempio ho saltato i figli di Helios, ho saltato ho saltato una serie di personaggi, poi magari vi li elencherò, Latino per esempio, che appartengono a trasformazioni antiche, trasformazioni che oggi non sono, sono morte, diciamo così. Sapete che il paganesimo è una specie di fonte, no? Dalla quale emergono tante strategie di vita, tanti modi diversi attraverso i quali andare ad affrontare la vita, tanti modi per organizzarci davanti alla vita. Bene, alcuni di questi modi riescono e portano dei grandi contributi, altri di questi modi fanno pochi passi, cioè hanno poche generazioni o magari falliscono. E allora sì, il ricordo può anche rimanere, però non sono più strumenti utilizzabili. Il paganesimo è un insieme di concetti, modi di essere, modi di guardare il mondo, modi di percepire, modi di intuire, che devono essere usati, cioè devono essere usati nella quotidianità, devono servire per l'uomo, devono servire come, come degli strumenti per affrontare la vita quotidiana, altrimenti non sapremo cosa farcene. Pertanto molti strumenti che noi possiamo anche elencarli del paganesimo, sì vabbè, sappiamo che esistono, ma siccome non ci servono, non ci interessano, cioè appartengono ad altre storie, appartengono ad altre vite, appartengono ad altri sistemi sociali, altri modi di affrontare la vita. Cioè, la stregoneria è una cosa seria, la stregoneria è l'arte attraverso la quale l'uomo affronta la vita, affronta il quotidiano della propria vita. Se il quotidiano della propria vita non può essere affrontato con quegli strumenti, bisogna trovarne altri. Per questo la stregoneria è arte soggettiva, è arte dell'individuo che si trasforma in un mondo trasformato, e sia il mondo, sia l'individuo, sia la trasformazione sono enti divini, sono dei in se stessi. È un concetto che è quasi, quasi immangiabile, direi, per uno che è cresciuto all'interno del monoteismo e che lo ha soggettivato, cioè che ha fatto proprio il monoteismo o in particolare il cattolicesimo. Sono concetti assurdi, cioè inesistenti, però per chi invece non ha fagocitato fino in fondo quello che è il cristianesimo, il cattolicesimo, il monoteismo, riesce a capire che il mondo in cui viviamo è un mondo vivente, è un mondo vivo che si muove. Bene, e all'interno di tutto questo stiamo parlando appunto degli strumenti, che Zeus ha messo a disposizione per i propri figli, no? Abbiamo parlato di Zeus e Mnemosine. Se vi ricordate, i figli di Zeus, da Zeus e Mnemosine nascono le muse. Le muse sono dei veri e propri canali di passione attraverso i quali l'essere umano, praticandole, può costruire il suo diventare Dio, cioè il suo percorso nell'infinito dei mutamenti. Perché questo? Abbiamo già accennato per quale motivo. Perché Zeus è l'unica divinità nella teogonia di Esiodo che si trasforma in uno stregone. Zeus cosa fa? Fagocita, mangia Meti. Meti è un'intelligenza tutta particolare ed è l'intelligenza del nous, l'intelligenza della trasformazione, l'intelligenza della capacità di progettare, della capacità di essere dei strateghi, no? E abbiamo visto che attraverso il fagocitare di Zeus e Meti nasce Atena, che è la strategia, cioè la guerra combattuta attraverso delle strategie, non necessariamente con l'uso delle armi, ma ogni oggetto è un'arma, per esempio la dialettica, il parlare è un'arma, e qualunque cosa, anche il sentire, il percepire, l'intuire sono delle armi che usa Atena nelle sue trasformazioni. E Atena, cioè questa intelligenza assoluta, viene calata da Zeus all'interno di tutti i figli di Era. Ricordo che Era è l'essere natura, cioè la natura è Era, e tutti gli esseri della natura, dall'ombrico al verme, al virus, all'elefante, all'albero, alla pianta, all'alga, sono tutti figli di Era. E tutti i figli di Era usano Atena, imparano a vivere strategicamente, perché solo imparando a vivere strategicamente possono diventare degli dei, possono essere dei nel momento stesso in cui camminano strategicamente e accedere all'Olimpo diventando dei. Ricordiamoci che Atena Atena appartiene a un decalogo, no? Cioè a 11 punti che abbiamo già stabilito nel vivere strategicamente, che è imparare a conoscere se stessi, le proprie possibilità, analizzare il mondo in cui si è divenuti, alimentare l'intento nelle proprie azioni, riconoscere l'intento espresso dai propri bisogni, individuare l'obiettivo del proprio intento, dovrà imparare a contemplare gli oggetti che sono in grado di soddisfare i suoi bisogni, dovrà imparare a disporre se stesso nei confronti dell'oggetto, dovrà soggettivare i bisogni e tensioni dell'oggettività, dovrà imparare a sottrarsi agli agguati che dall'oggettività arrivano verso di lei, dovrà imparare la pazienza, dovrà infine agire per raggiungere l'obiettivo. E vi ricordo che farsi qualunque musa, farsi la musa, per esempio, Erato, per esempio, che è imparare a cantare in maniera armonica, cioè il canto d'amore, non, che è una musa di cui abbiamo parlato non la volta scorsa, ma l'altra volta ancora, per riuscire a esprimere il canto amoroso bisogna imparare a conoscere se stessi e le proprie passioni, bisognerà analizzare il mondo in cui le proprie passioni si esprimono, bisognerà alimentare l'intento delle proprie passioni, le proprie intenzioni, bisognerà riconoscere l'intento espresso dalle proprie passioni, dovrà individuare l'obiettivo in cui le proprie passioni tendono, bisognerà imparare a contemplare gli oggetti che stimolano le proprie passioni, bisognerà imparare a disporre se stessi davanti alle proprie passioni, bisognerà soggettivare i bisogni e le tensioni delle proprie passioni, bisognerà imparare a sottrarsi a chi vuole usare le nostre passioni per fregarci, per soggiogarci, bisognerà imparare la pazienza nel soddisfare le proprie passioni, bisognerà imparare alla fine a soddisfare le proprie passioni. E questo è il calare Atena all'interno di Erato. Ma ogni musa rappresenta una strategia di Atena e ogni musa non è altro che un canale di passione che è calato negli esseri umani. Praticando, gli esseri umani si fanno Erato, si fanno Polimnia, si fanno Melpomene, si fanno Tersicore. Ebbene, quando gli esseri umani riescono a praticare queste passioni, trasformano se stessi e percorrono un sentiero divino, un sentiero che li porta all'Olimpo. Infatti penso che il concetto di arte come manifestazione divina sia un concetto che nemmeno il cattolicesimo è riuscito a far sparire, no? Bene, con oggi chiudiamo il discorso sulle muse e le ultime tre muse. Parleremo di Polimnia. Polimnia è un canale di passione molto legato agli esseri umani. La passione Polimnia la esprime con le parole e la mimica, parole e mimica che necessitano di altrettanta disciplina che per suonare uno strumento e per danzare, esprimendo sentimenti, sensazioni ed emozioni, parole che travolgono, parole che offendono, parole che coinvolgono, parole che affascinano, gesti di offerta, gesti di rabbia, gesti cortesi e gesti di passione. Sembra quasi normale Polimnia nelle azioni degli esseri umani, nel loro corrugare la fronte o farsi scuotere dal riso irrefrenabile. Passione che esce dai gesti, passione che si esprime con le parole davanti a un uditorio che deve essere coinvolto, travolto, appassionato, oppure indignato e rabbioso. Per far questo, per ottenere questo risultato, è necessario essere coinvolti. Non si tratta della follia controllata d'Italia, né di quella di Melpomene, si tratta di una piccola pietra che si mette in moto generando una valanga. Talia e Melpomene nascondono l'intento allo spettatore, l'attore crea l'inganno per giungere al proprio intento. Si tratta dell'arte della rappresentazione sul palcoscenico della vita. Lo spettatore ride e piange, si diverte e si commuove, ma rimane uno spettatore al di là della rappresentazione dell'attore. L'attore mantiene le distanze dallo spettatore. Io sono colui che agisce, lo spettatore assiste. Può assistere o dissentire, ma è un soggetto passivo. Polimnia non divide gli esseri in attivi e passivi, ma fra chi la manifesta e chi ancora non la manifesta, ma deve essere chiamato a manifestarla. L'arte di Polimnia è quella di mettere in moto gli esseri umani, alle armi, difendiamo la patria, e così via. C'è una polimnia che percepisce le emozioni del mondo e le trasmette, risvegliando la polimnia in ogni essere che assiste alla sua rappresentazione. A me non piace pensare in un tribunale la manifestazione di una polimnia finalizzata ad ottenere una condanna di un imputato per un qualche reato. Il reato o è provato o non è provato. L'eloquenza, volta ad annientare o a circoscrivere lo sviluppo degli esseri umani, è vuota retorica, manifestazione della pulsione di morte imposta ai cristiani ed estesa ai monoteisti religiosi. Preferisco vedere polimnia nell'eloquenza di un magistrato o di un avvocato mentre rendono consapevoli una corte di giudizio della necessità di esaltare eunomie, perché solo eunomie può essere guardiana della costruzione del benessere sociale, ma la manifestazione delle consapevolezze del divino che io vedo non è facile comunicarle, superando la forma, l'apparenza e il pregiudizio con cui la pulsione di morte le ha avvolte, se polimnia non cresce dentro di me. Polimnia è la musa dell'eloquenza, è la musa del parlare, è la musa che evocata dagli esseri umani sanno rivestire di parole i propri sentimenti, le proprie emozioni e il proprio sentire il mondo. Pertanto questo è quello che mi piace di polimnia, non quando polimnia viene usata per ingannare, per truffare, per ammagliare e sottomettere anziché ammagliare e sviluppare. A ognuno le sue predilezioni. La penultima musa è Urania. Quanto è piacevole guardare il cielo stellato, quante emozioni. Il cielo stellato è in grado di dare all'essere umano il senso dell'infinito in cui è immerso. Che grande canale di passione è Urania, figlia di Zeus, è calata negli esseri umani affinché non perdano il controllo e il contatto con l'infinito dal quale sono emersi. Urano stellato. Quante notti gli esseri umani hanno trascorso ammirando il mondo sopra la loro testa, un mondo sempre vario che hanno descritto e popolato di esseri fantastici. La loro fantasia ha tentato vario. Qui c'è un errore. Chi ha descritto, cioè ha visto l'universo che ha descritto e popolato di esseri fantastici, la loro fantasia ha tentato di mettere ordine in un infinito nel quale il sentimento e le emozioni si perdono. Per loro, fra virgolette, fortuna, la ragione ha ritagliato lo spazio della descrizione, altrimenti l'essere umano avrebbe rincorso ogni voce e ogni sussurro che da quell'immenso sarebbe giunta a lui, senza la possibilità di costruire la disciplina del proprio sentire, senza la possibilità di costruire la propria esistenza. Fortuna? No. Necessità. L'essere umano è divenuto in questo modo perché quelle erano le condizioni e Zeus poteva ritagliare delle condizioni nell'insieme in cui esisteva. Gli esseri della natura separati dall'infinito per fondare la propria coscienza di sé. Nello stesso modo attori nell'infinito legati a un canale di passione che permette loro di anelare la libertà intesa come movimento in spazi senza confini. Urania è un sussurro dell'immenso, un immenso nel quale esseri umani si sono immersi tentando di mettere ordine, descrivendo e catalogando, ma sempre in quell'immenso facevano correre la loro fantasia, sempre in quell'immenso facevano rifugiare i propri desideri e quando questi prendevano forma erano sempre pregnati del potere dell'immenso che alimentava il sentire e la determinazione degli esseri che a quell'immenso anelavano. L'infinito che soccorre a se stesso alimentando le tensioni di ogni essere che all'infinito tende. Urano stellato, allontanato da Cronos prima, attraverso la trasformazione e il mutamento della coscienza di sé, e da Zeus dopo, attraverso la trasformazione della la formazione della ragione, nella quale la coscienza di sé, figlie di Era, si costruiscono, si ripresenta ad ogni coscienza di sé, soffiando sui suoi bisogni e i suoi desideri. Urania è il canale di passione che scuote il sentire e l'intuire degli esseri umani, portandoli ad interagire con l'immenso Urano stellato. E quante volte vorrei sapere qualche ragazzo o qualche ragazza ha fatto la corte al proprio ragazzo, alla propria ragazza, oppure a quello che la persona che amavano, portandoli a guardare le stelle, e quelle emozioni erano atti divini, ricordatevelo. E passiamo all'ultima musa, ed è Calliope. Di Calliope Esiodo dice, e Calliope che è la più illustre di tutte. La musa che esprimo è la più importante di tutte in quanto io la esprimo. Se io esprimessi una diversa o diverse muse, queste sarebbero le più importanti. Lo sono perché attraverso quei canali di passioni costruisco il mio cammino nell'infinito. C'è un po' di soffio. Altri cammini, altri canali di passione mi sono sconosciuti, non li conosco, non li alimento, loro mi ignorano. È più illustre quella che si esprime attraverso il mio fare e il mio esistere. Quante gesta e quante storie racconta Calliope, storie epiche in cui gli esseri umani dettero assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Grandi eroi e grandi dei hanno alimentato Calliope, che tramandandone le gesta ha mantenuto un canale di passione vivo e attento nella ragione dell'essere umano e lo ha sottratto dal grigiore della vita alla quale spesso è costretto. Certo, mi alzo al mattino per lavorare, ma Ercole ha compiuto le sue fatiche ed è diventato un dio. Certo, guardo le mani distrutte dal lavoro o la noia del quotidiano, ma Cronos ha tagliato i genitali di Urano stellato e Zeus ha abbattuto Cronos e lottato contro i titani. Certo, è duro spaccare la terra, ma in un maggese tre volte arato Demetra a Giasone generò Pluto, la tensione alla ricchezza e al benessere. In ognuna delle storie che Calliope ricorda e racconta ci sono io, c'è ogni essere umano che li ascolta, c'è la sua identificazione con l'eroe, c'è il suo sogno del balzo nell'infinito, il suo sogno di uscita dal quotidiano, il suo sogno di eternità. E qualcuno pensa alle strategie, qualcuno pensa alle relazioni con la quotidianità e i sogni diventano parte del reale. L'eroe si sveglia dentro l'essere umano, la strega vola sulla scopa e l'essere terra inizia a fiorire. Tutta la vita fiorisce quando gli esseri umani si trasformano in eroi, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e iniziando a dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Calliope è dunque un grande canale di passione, capace di portare gli esseri umani fuori dalla coercizione della ragione e della sottomissione del quotidiano. Le storie che stiamo leggendo e che io sto interpretando attraverso l'arte della stregoneria è il regalo che Calliope ha fatto agli esseri umani affinché ricordassero e si fornissero degli strumenti per uscire dalla sottomissione. Gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra non conoscono i canali di passione. Loro li temono, ne hanno terrore ed orrore, ma l'animo degli esseri umani ama sentire le storie di esseri umani che hanno abbattuto il filo spinato dei campi di sterminio. E anche se loro non ce la faranno ad abbattere il loro filo spinato, il fatto che qualcuno ce l'abbia fatta ci permette di pensare che forse potremmo farcela anche noi e che non necessariamente finiremo nella camera gas della sottomissione imposta dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Concludendo le muse, conclusione generale, le muse sono le coscienze di sé che generatesi da Zeus mantengono aperta la comunicazione fra gli esseri circoscritti nella ragione e l'infinito circostante. Vivere le muse e quant'altre muse che non conosciamo consente agli esseri figli di Zeus ed Era di percorrere il sentiero virtuoso nella costruzione del proprio corpo luminoso e di bussare alle porte dell'Olimpo, rivendicando il riconoscimento di se stessi in quanto dei. Le muse accompagnano gli esseri della natura e gli esseri umani nel nostro caso. Ogni specie figlia di Era costruisce se stessa attraverso la manifestazione delle muse. La bellezza, il canto, la danza, l'emozione sono alimento delle sensazioni attraverso le quali noi percepiamo il mondo, ci facciamo travolgere dal mondo e viviamo quanto in esso esiste. Queste forze da un lato arricchiscono la consapevolezza degli esseri che concludono la propria esistenza fondendosi in Era e dall'altro alimentano il cammino nell'infinito degli esseri che sono in grado di fagocitare libertà. se possiamo dire che le cose che gli esseri devono vivere e alimentare dentro se stessi per costruire e alimentare libertà sono infinitamente più numerose delle muse, possiamo altresì affermare che senza il travolgimento delle emozioni che le muse possono portare non c'è libertà. E leggendo appunto su un giornale, credo fosse Venerdì di Repubblica di qualche settimana fa, c'era un trafiletto, come si riconoscono i bambini geni, cioè la genialità nel bambino piccolissimo, una delle cose per cui si riconosce è anche la passione per la musica. Cioè, naturalmente il bambino che ha sentito la musica, che ha sentito i fenomeni, bene, questa passione per la musica dà il via alla genialità. E la musica, la percezione della musica, il sentire la musica e il tentare di riprodurre la musica è il seguire e il farsi una musa. Bene, abbiamo finito con le muse, abbiamo finito con Mnemosine, questa grande memoria universale che circonda tutto e tutti e che è portata da ogni coscienza e da ogni essere. E la prossima volta parleremo di Latona. Per parlare di Latona, purtroppo sono costretto a uscire da la teogonia di Esiodo, anche perché Esiodo di questi dei ne fa solo un'elencazione, ma per parlare di Latona devo prendermi gli Inni Omerici. E devo, per riuscire a farvi capire che cos'è Latona, devo prendere un pezzo degli Inni Omerici che apparentemente sembra noioso, che è un'elencazione, ma è di una potenza veramente enorme. Penso che sia uno dei pezzi più potenti che ci siano, ed è, per quelli che conoscono un po' gli Inni Omerici, canterò forse come Leto ti partorì. Gioia per i immortali, sdraiandosi sul monte Cinto nell'isola rocciosa di Delo bagnata dal mare. Da ogni parte le nere onde battevano la spiaggia al soffio fischiante dei venti. Da lì provieni, tu che regni su tutti i mortali, fra le genti che vivono a Creta, e così via, finché Latona non partorirà il Dio. E vi parlerò appunto di Latona, che forse, che come tutti gli dei in realtà, è un aspetto del divino talmente importante senza il quale noi non esisteremo. Bene, e questo sarà per giovedì prossimo. Adesso che vi ho parlato delle muse, continueremo a parlare di Latona. Vi ricordo che io ho finito l'analisi della teogonia di Esiodo. L'ultimo pezzo che tratta Pluto e che fa sempre parte del mio modo di affrontare gli dèi, di affrontare la vita, lo trovate sul sito della Federazione Pagana. È l'ultimo elemento che ho linkato recentemente, cioè le ultime pagine linkate, lo trovate completo. E niente, chiunque può andarci, se lo può anche copiare, se lo può prelevare. Federazione Pagana, cioè nel sito della Federazione Pagana, che è quello su Digilander, un grosso successo sta avendo invece la sentenza della Corte Costituzionale a proposito della libertà religiosa, cioè a proposito dell'abrogazione del delitto vilipendio alla religione di Stato. È una pagina molto ma molto visitata, diciamo così, nell'insieme. Va bene. E cambiamo argomento, tanto per non perdere l'abitudine, visto che Francesco non c'è perché per grossi lavori che lui sta facendo, ricordiamo che c'è fra poco la presentazione del modello 740 delle tasse, una cosa devo dire, ricordatevi la firma per l'8 per 1000, firmate per lo Stato. Mi raccomando, firmate per lo Stato, non date i soldi alla Chiesa Cattolica, non lasciate il posto in bianco, firmate per lo Stato, anche se non siete d'accordo con lo Stato, firmate per lo Stato, perché è l'unico modo per non fare danni. So benissimo che dopo i soldi arrivano comunque alla Chiesa Cattolica per altre vie, lo so perfettamente, però è il gesto vostro, cioè il vostro gesto di dissociarvi da questa pratica perversa di finanziare chi costruisce morte, orrore e terrore. La Chiesa Cattolica, attraverso le parrocchie, attraverso gli oratori, costruisce odio, morte, terrore, devastazione. ricordatevelo sempre e dividete quelle che sono le vostre responsabilità morali da quello che è la pratica della Chiesa Cattolica. Mi raccomando sempre. La Chiesa Cattolica è un'associazione per delinquere, purtroppo la magistratura non la può perseguire. A proposito della divisione di quello che è un concetto fatto da un magistrato, quello che è un concetto civile, c'è un articolo del Corriere della Sera del lunedì 30 aprile 2001 e si intitola Reati, violenza carnale. Questo articolo è stato ripreso e Francesco lo ha fatto girare in internet, cioè io non compro il Corriere della Sera, però Francesco che prende il Corriere della Sera e altri giornali e comunque ha trovato l'articolo e lo ha fatto girare in internet. E visto che Francesco non c'è, tanto per fargli un ringraziamento e un omaggio a Francesco, leggeremo questo articolo che gli consentirà anche di capire che un conto è il giudizio che può dare il magistrato o che deve dare il magistrato, e un altro conto è l'indignazione civile che deve esserci fra le persone, l'atteggiamento che le persone devono assumere davanti a dei delinquenti. È chiaro questo? E i delinquenti è la Chiesa Cattolica, i delinquenti sono i preti, il delinquente è Wojtyla, delinquente è l'organizzazione della CEI, delinquenti sono i vescovi che stuprano bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo è l'atto più delinquenziale che esista. Ma non lo sto dicendo solo io, lo dice anche un magistrato, e stiamo parlando di un magistrato anche abbastanza discusso, che è il pubblico ministero Forno. C'è un pubblico ministero di Milano che ha in mano quasi tutte quelle che sono le inchieste a proposito degli abusi sui minori a Milano. È un magistrato abbastanza discusso perché ci sono state anche delle polemiche, probabilmente qualcosa gli ha preso anche la mano, ma al di là di questo, che le polemiche o se qualcosa gli ha preso la mano è una questione della magistratura, cioè la magistratura che deve essere attenta su queste cose, però quello che lui dice in questo articolo è abbastanza interessante, adesso lo leggeremo. Pedofilia, omertà tra i religiosi. Il pubblico ministero Forno accusa, non denunciando gli educatori cattolici, danno copertura culturale agli abusi sui minori. Ripeto ancora, non denunciando gli educatori cattolici, danno copertura culturale agli abusi sui minori. In realtà non è che non li denuncia quando sono gli altri che li fanno, cioè quando è possibile colpire qualcuno che non si può difendere, questo fa parte del cristianesimo. Dice l'articolista, il magistrato del pool antiviolenza sui minori critica la gerarchia che non ha ancora preso posizione, la gerarchia cattolica, pedofilia omertà tra i religiosi. Il pubblico ministero Forno accusa, non denunciando gli educatori cattolici danno copertura culturale agli abusi, collusi, almeno in termini culturali, con chi abusa dei minori. Vi ricordo che nel cattolicesimo lo stupro dei bambini è fatto ad imitazione del Gesù di Nazareth, del loro Cristo. L'anatema del pubblico ministero Pietro Forno, da molti anni e tra molte polemiche, punto di riferimento del pool che in procura persegue i reati sui minori, si abbatte sugli educatori delle comunità di accoglienza di matrice cattolica, rei di non considerarsi vincolati dall'obbligo di denunciare i casi di violenza di cui vengono a conoscenza nell'assistenza ai minori affidati loro. Forno prende le mosse dal documento conclusivo del convegno su la responsabilità dell'educatore organizzato nell'ottobre 1999 dalla Caritas Ambrosiana. Ricordate la Caritas, quelli che comperarono gli 8.000 macete per la strage in Ruanda. Dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza e dall'Unione Nazionale Istituti e Iniziative di Assistenza Sociale. Lì, riassume Forno, si è teorizzato che gli educatori non siano incaricati di pubblico servizio, che non siano dunque obbligati a denunciare fatti a loro conoscenza e che anzi gli obblighi di denuncia finiscano per gravemente ostacolare la funzione educativa, cioè temo nascosto che altrimenti chissà cosa succede, quasi in apologia con le confidenze fatte ai sacerdoti nel segreto del confessionale. Il pubblico ministero, non nuovo ad accenni critici già in alcune requisitorie, controbatte a questa tesi in un articolo in via di pubblicazione sulla rivista Minori Giustizia, trimestrale di dibattito fra magistrati, avvocati e operatori del settore, edito da Franco Angeli. E comincia col lamentare che vengano ignorati sia l'importanza dell'educazione alla legalità, sia il carattere necessario della denuncia penale ai fini di tutela del minore e di interruzione della progressione dei crimini. Da cui parte l'affondo del pubblico ministero, che elenca nel dettaglio 6 sentenze di condanna o di religiosi o di educatori cattolici, spesso dopo travagliate genesi delle indagini, cioè in pratica hanno tentato di sabbiare le indagini in tutti i modi, e talvolta con controverse pressioni sui test minorenni o con cauti trasferimenti diplomatici degli operatori denunciati. Questa casistica milanese, ritiene di trarre Forno, offre un'immagine desolante delle dinamiche collusive che spesso si determinano all'interno delle comunità. Ed è qui che il pubblico ministero esprime le valutazioni più severe destinate a far discutere. Ben poche sono le comunità che hanno il coraggio di denunciare, lamenta, e nessuna in ambito cattolico, dove anzi a suo parere, anche con riferimenti al non meno grave fenomeno dell'abuso da parte dei religiosi, vige tuttora la regola per cui la persona sospettata, anziché essere denunciata, viene trasferita, mettendo in pericolo nuove e ignari potenziali vittime. Il magistrato ravvisa così nel documento delle comunità cattoliche del 1999 un quadro di grande paura e chiusura, nel quale la gerarchia cattolica, asserisce Forno, non ha ancora preso posizione di fronte al male sociale dell'incesto e dell'abuso sui minori, pur in un momento in cui comincia a venire faticosamente alla luce il fenomeno sommerso della pedofilia nella Chiesa. Su questa linea Forno ritiene dunque che la soluzione proposta dal documento delle comunità cattoliche, da egli tanto criticato, rappresenti un grave passo indietro, perché fa dell'operatore una persona collusa con chi commette reati, nonché totalmente legibus solutus anche nell'amministrare il denaro pubblico, fino a produrre una sostanziale copertura in termini culturali dell'abuso sui minori, mascherata da ragioni di difesa sociale o, per essere più crudi, di autodifesa delle istituzioni, aggiungo io, cattoliche, che prevalgono sulle esigenze di difesa e protezione del minore. In altre parole, sintetizzando il linguaggio, il pubblico ministero dice che questi qua coprono abusi sui minori, nascondono le notizie alla magistratura, fanno trasferire chi abusa sui minori o chi è sospettato di abusare sui minori, praticamente lo nascondono all'autorità giudiziaria e mettono in pericolo altri bambini perché questi continuano. Praticamente tutto questo è più che sufficiente a parlare del cattolicesimo come associazione a delinquere, una pederastia organizzata, pedofilia e pederastia organizzata. Se poi questo lo deduciamo dai Vangeli ad imitazione di Cristo, abbiamo davanti una banda di assassini, una banda di criminali. Ogni volta che vedete un prete per strada, ha partecipazione morale in stupro di minori. Ogni prete, ogni cristiano è responsabile morale di stupro sui minori. Ogni prete, ogni cristiano è responsabile morale di stupro sui minori. Non è diverso chi fa l'atto da chi gli tiene aperta la porta o da chi lo copre. È chiaro questo? Ogni cristiano è responsabile di stupro sui minori ad imitazione del Cristo. Sono stato abbastanza chiaro? Ogni cristiano è responsabile di stupro sui minori ad imitazione del Cristo. Il Gesù di Nazareth era uno stupratore di bambini. Ogni persona che si mette in ginocchio davanti a Gesù di Nazareth è collusa con lo stupro di bambini. Sono stato abbastanza chiaro. Se volete continuiamo ancora. E comunque, quello che dice il Forno, quello che dice poi il commissario Forno, che stanno emergendo tutte le cose che fa la Chiesa, beh, se lui che è pubblico ministero sente che le cose emergono, con quelle decine e decine di articoli che ho io, significa che l'iceberg che sta sotto l'acqua, che sta ancora immerso è veramente spaventoso. Ma veramente abbiamo una fogna allevata da gente come Ratzinger, gente come Nones, gente come Marco Cè, gente come Matiazzo, gente come, come Martini, gente come Tonini, gente come Navarro. Questi hanno stuprato bambini, hanno coperto stupratori di bambini. Ma vi rendete conto? E voi, quel cattolico va ancora a pregare in chiesa davanti a degli stupratori di bambini? Vabbè. Se questa è l'apologia del possesso costruita dal cristianesimo, fate un po' voi. Questo articolo comunque è un articolo del Corriere della Sera del 30 aprile 2001 ed è quanto afferma il pubblico ministero Forno del Tribunale di Milano, che è un punto di riferimento di quello che è l'attività della magistratura di quella provincia sullo stupro sui minori. Non me lo sono inventato io, andatevelo a controllare. Bene, ai ai ai, quanta pazienza che ci vuole, no? Il problema è che quando ti hanno ripetuto fin da piccolo Gesù è buono, Gesù è buono, Gesù è buono, quando tu leggi che il bambino scappa via nudo, beh, cosa c'è di male? No? E poi stuprano centinaia di migliaia di bambini. Bene. Magia, stregoneria, paganesimo, a stregoneria come arte di costruire il futuro delle persone, arte di costruire il sistema sociale, arte per regalare un sistema sociale pulito, corretto alle nostre future generazioni, arte per soddisfare i propri bisogni senza commettere violenza, arte per sottrarsi dalla sottomissione, la stregoneria. Non c'è altro mezzo. Per sottrarsi dalla sottomissione occorre rimuovere il condizionamento educazionale emozionale. Che cos'è il condizionamento educazionale emozionale? Sono delle specie di paraocchi che vengono fissati alla nostra capacità di giudizio, alla nostra capacità di vedere, alla nostra capacità di percepire. Soltanto un impegno soggettivo molto forte, può rimuovere quei paraocchi. Quando si tentano di rimuovere i paraocchi succedono situazioni psicologiche di disagio. È come se noi perdessimo le maniglie che ci davano delle sicurezze. E allora siamo nel mare tempestoso della vita, senza un legno cui attaccarci. E allora si allunga la mano cercando un'altra sicurezza. Allora si dà un giudizio, si costruisce un'ideologia, si giustificano alcune cose. Bene, se riusciamo a mollare anche quel legno e sappiamo pescare dentro di noi, dopo 100.000 errori e dopo 100.000 boccate d'acqua salata, riusciamo finalmente a fare qualche bracciata. Se noi riusciamo a fare qualche bracciata, cessiamo di ingurgitare acqua salata. Se noi cominciamo a fare qualche bracciata, diventiamo più abili a fare delle bracciate e cominciamo a costruire la nostra abilità. La nostra abilità di affrontare e di muoverci nella vita, la nostra abilità di non aggrapparci a legni e sottometterci ad altri legni. Però ci vuole volontà, ci vuole la forza per bere tanta acqua salata o per tentare di affogare decine e decine di volte, per fare decine e decine di errori, per essere presi in trappola, per sbagliare, per pagare, per sentire il click a vuoto di una pistola che ti puntano alla tempia così tanto per divertirsi. Occorre coraggio ed è l'unica cosa che distingue un pagano, un apprendista stregone da una persona sottomessa, è il coraggio di affrontare la vita, di affrontare la quotidianità. Al massimo un cristiano può essere violento nel sottomettere chi non si può difendere, stuprare i bambini, ma non ha il coraggio di affrontare la vita. È questo che gli manca. Il suo Dio glielo ha privato. Lui è costretto a pregare, è costretto a mettersi in ginocchio, è costretto a supplicare qualcosa o a aggrapparsi ad una maniglia. È stato inciso sulla sua emotività. La sua emotività gli impedisce di arrivare al coraggio. E il coraggio è la prima dote che ha un apprendista stregone. Bene. Allora, passiamo un pochino di rassegna stampa. Visto che oggi, mancando Francesco, possiamo andare avanti con qualche notizia che eravamo rimasti indietro, no? eravamo rimasti circa il febbraio del 2001, no? E siamo ad una sentenza della Corte di Cassazione, una sentenza che riguarda gli immigrati. La Corte di Cassazione estende il diritto al ricongiungimento della famiglia. La sentenza nasce dal ricorso di una donna marocchina a cui venne negato il permesso per la figlia. Basta che il parente sia in regola con la legge, non occorre che il nuovo arrivato abbia il permesso di lavoro. Chi sbarca in Italia per vivere con il coniuge o con i figli potrà a sua volta farsi raggiungere. E mi sembra una legge assolutamente corretta. Dovete sempre, c'è cioè un'interpretazione della legge assolutamente corretta. Dovete sempre tener conto che quando noi parliamo sempre di persone, cioè, mentre nel concetto monarchico esisteva il concetto di conquista. Per esempio, l'Italia va a conquistare l'Etiopia. È un concetto monarchico. Perché? Perché andare a conquistare l'Etiopia significava rapinare gli etiopi e costringere gli etiopi in miseria. Dopo quello che è successo, lasciamo perdere. Nel concetto invece del repubblicano, nel concetto all'interno della Costituzione e nei concetti delle nuove Costituzioni europee, ci si può annettere qualsiasi paese, che è il vecchio concetto del diritto romano, prima dell'arrivo dei cristiani. Però quel paese che viene annesso deve godere esattamente degli stessi benefici di ogni altro cittadino. Abbiamo avuto un esempio di questo genere, no? Abbiamo avuto l'unificazione della Germania. Cioè, è vero che dal punto di vista economico, dal punto di vista della struttura industriale, esiste una Germania A e una Germania B. Però ogni cittadino della Germania unificata doveva godere in toto degli stessi diritti che aveva gli altri cittadini. In pratica, scusate. In pratica, con l'annessione della Germania dell'Est, tutti i cittadini della Germania dell'Est dovevano godere necessariamente di tutti i diritti dei cittadini della Germania Ovest, altrimenti l'unificazione non avrebbe potuto essere. Per cui non esiste un concetto di conquistare, cioè se l'Italia conquistasse la Jugoslavia o la Macedonia, tanto per dirne uno, tutti i cittadini macedoni dovrebbero avere gli stessi diritti dei cittadini italiani. Per cui vorrebbe dire che l'Italia si assume il costo, chiamiamolo costo, che poi non è vero, cioè, ci sarebbe sempre da fare dei discorsi sui costi, di tutti i servizi sociali di cui i macedoni acquisirebbero il diritto. Pertanto non è più possibile una guerra di conquista. Cioè solo gli imbecilli hanno ancora il senso della guerra di conquista. Sì, io so benissimo che lo puoi fare in Africa, lo puoi fare in alcuni posti abbastanza limitati, però non esiste più nelle nostre Costituzioni europee, nella Costituzione italiana, ma in tutte le Costituzioni europee, non esiste più il concetto di conquista, c'è il concetto di annessione. Perché? Perché due paesi rinunciano alla propria, diciamo così, indipendenza su alcune cose, su tutte o su alcune cose, e la delegano a una sovrastruttura nazionale. Per esempio l'Italia, come i paesi europei, rinunceranno ad alcune prerogative proprie dei singoli stati per delegarle a un futuro Stato europeo. Per cui c'è questione di unità, questione di parità, ma non c'è una questione di annessione, cioè di conquista. Il concetto di conquista è un concetto che appartiene esclusivamente a un regime monarchico. E infatti questo concetto di conquista già a Roma stava un po' per essere mollato, perché è vero che Roma conquistava, a parte il fatto che sono avvenuti parecchi casini, specialmente con Cesare e altri, ma è vero che c'era il concetto di conquista, ma era una conquista essenzialmente per difesa, cioè per evitare che il nemico arrivasse troppo vicino, ma una gran parte di città avevano gli stessi diritti della cittadinanza romana. Quando si parla di Paolo di Tarso, per esempio, Tarso era una città che allora godeva degli stessi diritti di Roma, cioè era considerato un cittadino romano perché era nato a Tarso. Tarso credo sia una città della Siria, credo, non incazzatevi se sbaglio. Pertanto è il discorso che ogni persona ha gli stessi diritti viene ribadito oggi dalla Corte di Cassazione proprio in funzione degli immigrati. Perché gli immigrati in Italia sono una ricchezza? Perché sono quelli che spendono del loro tempo per arricchire qualcun altro. Se sì, è chiaro questo. So benissimo che gli industriali e gli imprenditori parlano di costo del lavoro. In realtà il concetto reale, il concetto partendo dal punto di vista della produzione, sarebbe il costo degli imprenditori, cioè quanto ci costano gli imprenditori, quanto ci costano gli industriali e quanto ci costa il lavoro parassita relativo alla produzione di beni di consumo. Ma quello è un discorso un pochino più vasto da fare, anche perché occorre cambiare parecchi parametri di concettualità sociale. Comunque sta di fatto che gli immigrati che vengono in Italia, prima di tutto, producono, secondo consumano e terzo danno ricchezza a questo paese. Ricordate sempre questo, guai se non fosse questo. Dopo un giorno vi spiegherò anche cosa significa avere un figlio, due figli o tre figli da mantenere. Boh, andiamo un attimo avanti. Dal Gazzettino del 15 febbraio 2001, iraniani. Devastati da disturbi mentali, 27 milioni di iraniani, il 43% della popolazione, è in cura per problemi psicologici, lo afferma il ministro della sanità Mohamed Farhadi. La depressione colpisce soprattutto donne e ragazze, e ti credo. Tra le cause il rigido controllo sociale, le tensioni politiche e le difficoltà economiche. A proposito di questo, dell'Iran, ma non tanto dell'Iran quanto dell'Italia, vi ricordo che ieri su Televideo, non ho visto i giornali di oggi, pertanto non conosco le notizie di oggi, c'era una notizia, credo che ci fosse anche questa mattina, pagina 160, secondo cui una delle malattie degli italiani sarebbe il senso di colpa, e questo è stato coltivato dal cristianesimo e dal cattolicesimo, cioè costruire nelle persone il senso di colpa per poterle dominare. E vi ricordo che attraverso questa radio noi abbiamo tenuto parecchie trasmissioni sul sottrarsi dalla coercizione emozionale, cioè praticamente sottrarsi dal senso di colpa attraverso le strategie della stregoneria. Vi ricordo che il fascicoletto sta anche girando ormai da quasi 2 anni. Cioè, come uscire dai sensi di colpa, ve l'ho fatto attraverso le scelte della stregoneria, ve l'ho fatto ancora 2 anni fa circa. Pertanto vi ricordo che il fenomeno era già stato colto, cioè la sensazione che questo fenomeno a livello sociale ci fosse ed era pesante era stata fatta ben prima che venissero fuori le statistiche di questi giorni. Ho una notizia del 15 febbraio 2001, il Gazzettino. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del parroco di Sant'Alessio Pavia contro la decisione di beni culturali e architettonici con cui era stato intimato al sacerdote di ripristinare l'antica copertura in coppi della cella campanaria danneggiata dalla presenza delle cicogne. Questo prete, alcuni anni fa, nel corso dei lavori di struttura, aveva scoperto che le cicogne avevano danneggiato la copertura in coppi del campanile, da cui la decisione di sostituirla con lastre di marmo inclinate che avrebbero impedito la sosta degli uccelli. Naturalmente questo prete sarebbe bene che si tagliasse il proprio uccello piuttosto. Comunque ci aveva già pensato il TAR del Lazio a imporgli il ripristino del tetto originario. Cioè impedire agli animali di esistere e di vivere è un'infamia, che ormai noi siamo portati anche a commettere senza pensarci, no? Cioè costruire delle condizioni che ci diano tranquillità a noi e non diano possibilità a loro. Bisognerà cambiare questo parametro di giudizio, bisognerà cambiarlo un po' alla volta. Bush finanzia le religioni e Scientology fa domanda. Sì. Questa è la notizia del Gazzettino del 21 febbraio 2001. Il presidente ha dichiarato di non apprezzare Ron Hubbard, ma lo finanzierà. E il punto è un altro. Cioè Bush nel suo programma elettorale è stato appoggiato da tutte le organizzazioni integraliste cattoliche, tutta quella che è la feccia dell'America, diciamo così, e nel suo programma ha messo anche il finanziamento di tutta la feccia dell'America, ma la feccia resta feccia, mi spiego meglio. Se il cristianesimo si impone coi roghi, ha solo i roghi, cioè non ha delle motivazioni, una struttura emozionale, una struttura che porti doni agli uomini, che costruisca l'uomo, una struttura filosofica che sia solida. No, ha solo il terrore e i roghi. Quando i roghi vengono spenti e il terrore cessa di esistere, il cristianesimo è costretto a confrontarsi con le altre strutture filosofiche o con le altre religioni con quello che ha, ma non ha niente, ha solo una struttura di terrore, di orrore e di morte. Cioè, il Dio dei cristiani non porta doni agli esseri umani, cioè non dice agli esseri umani così state meglio, così potete vivere meglio, ma porta solo terrore, morte e disperazione. Ora, che a qualcuno faccia comodo che ci sia una struttura di terrore, morte e sottomissione, questo è fuori discussione. Però in uno Stato democratico, cioè uno Stato civile, quando si dice finanzio le religioni, cioè le strutture religiose che fanno questo, cioè che danno dei servizi sociali, non si può dire finanzio solo i cattolici che danno i servizi sociali, ma finanzio tutte quelle strutture religiose che fanno i servizi sociali. Di conseguenza una percentuale di finanziamenti vanno anche nelle tasche di chi è in concorrenza, di chi si oppone ai cristiani, ai protestanti, ai battisti, agli ortodossi, eccetera. Pertanto il problema è che a volte non ci si pensa, cioè effettivamente gente come Bush non è abituata a pensare che esistono delle altre forme smentis, forme di pensiero, non esiste soltanto l'orrore, la morte, la sottomissione, ma Bush è anche stupido, cioè dal punto di vista della sua qualità culturale è zero sotto zero. Credo che gli abbiano fatto qualche test prima delle elezioni e non conosceva neanche cose minimali, cioè tipo il nome del primo ministro di un paese con cui avrebbe dovuto trattare. Pertanto figuriamoci se poi conosce le dinamiche sociali e ciò che nel sistema sociale si muove, è una cosa assolutamente sconosciuta ed aberrante. Pertanto Bush finanzia le religioni e chiaramente le altre religioni fanno domanda. Fanno domanda per avere i finanziamenti a parità di servizi che danno. Credo che in Francia ci sia una questione del genere a proposito di chi, vediamo un attimo se viene in mente. Sì, di Steiner, sì, delle scuole steineriane e della teosofia, in cui qualcuno aveva proposto una legge contro le scuole steineriane e contro la teosofia, perché dicevano non fanno parte di quelle che sono le tradizioni francesi. Ora, per riuscire a fare sta legge hanno dovuto determinare quello che è però invece il concetto di laicità dello Stato. E quando si è cominciato a pensarla questa legge, ci si è accorti che per riuscire a fare questa legge si sarebbe dovuta applicare contro i cattolici, contro i protestanti, contro i musulmani, contro gli ebrei. E allora ci si è accorto che non è possibile fare una legge contro questa o quella struttura religiosa senza andare contro alla propria Costituzione. In effetti noi abbiamo delle sette per eccellenza, ma veramente sette, cioè nel senso più aberrante del termine, cioè quando voi pensate alla setta aberrante, che si chiama Chiesa Cattolica, si chiama Chiesa Protestante, si chiama Chiese Battiste, si chiama Islam, si chiama religione ebraica. Ma sono delle sette veramente aberranti, nel senso che loro hanno la verità e calano la loro verità su tutti gli altri. E pur di calare la verità su tutti gli altri, sono pronti a qualsiasi sterminio, strage, saccheggio, genocidio, stupri. E la storia ce lo sta a dimostrare. Pertanto, se viene fatta una legge che va a definire quelli che sono gli elementi che caratterizzano una setta o la pericolosità di una setta, ricordatevi che nel cristianesimo, nel cattolicesimo, nel protestantesimo, nei battisti, nell'islam e nella religione ebraica, quegli elementi ci sono tutti e sono pesantemente rappresentati storicamente. Tanto per questo non c'è da aver paura per leggi particolari. Boh, passiamo al gazzettino del 17 febbraio 2001. Vescovi, basta col cristianesimo, fai da te. Il cristiano è una persona che coltiva l'unità tra fede e vita, non può accettare schizofrenie nella propria esistenza, ma mira ad una unificazione profonda di sé. Lo ha detto il vicepresidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Allora, ve lo traduco in termini più comprensibili questo articolo, ve lo traduco. Tutti quelli che mi danno la loro interpretazione sul loro Dio, tutti quei cristiani che hanno la loro interpretazione sul Gesù che è buono, che ci vuole tanto bene, che è tanto bravo, sapiente, tutti quelli che hanno una loro interpretazione sulla salvezza, tutti quelli che pensano che Dio cancelli tutti i peccati, basta pentirsi, insomma, non bisogna sottomettersi alla Chiesa Cattolica, bene, tutta questa gente qua, se non ci fossimo stati noi, sarebbe tutta finita sui roghi. Cioè non esiste un cristianesimo fai da te, esiste solo la sottomissione assoluta totale alla Chiesa Cattolica. È chiaro questo? Ora, questo è solo ribadito come concetto perché esiste uno Stato laico, ma se non esistesse uno Stato laico, questo sarebbe stato applicato con la galera, i roghi e la tortura. Per cui tutti quelli che hanno la loro visione di Dio, che pensano Dio in un certo modo, diverso da quello che manda il diluvio universale, da quello che dice la gente, fate quello che voglio io e vi ammazzo, un Gesù diverso da quello che ordina di sgozzare che non si mette in ginocchio, da quello che maledice, stramaledice il fico che gli dà quel che vuole, bene, chi pensa le persone in questo modo e non si sottomette assolutamente alla Chiesa Cattolica, sarebbe stato bruciato sul rogo. È chiaro? E questa è un'affermazione della Conferenza Episcopale. Oggi, 2001, 17 febbraio 2001, è un'affermazione. 100 anni fa sarebbe stata la galera, 100-120 anni fa no, c'è stato un periodo di laicismo molto forte in questo paese. Comunque, diciamo 50 anni fa, 60 anni fa ci sarebbe stata la galera e 2 secoli e mezzo fa ci sarebbero stati i roghi. 3 secoli fa ci sarebbero stati i roghi. No, 4 secoli fa. Dipende anche dalla zona del paese. Su salvezza e religioni il teologo Dupuy si inchina a Ratzinger. Chi è Ratzinger? Ratzinger è il prefetto per la dottrina della Chiesa e praticamente è il capo dell'Inquisizione, è il Torquemada di oggi, è quello che torturava, che ammazzava una volta, adesso non ammazza più, non perché lui non voglia ammazzare o perché la sua chiesa gli dice di non ammazzare o perché la sua fede religiosa gli dice di non ammazzare, ma perché esiste uno Stato laico, esistono delle leggi, esiste una Costituzione, esiste uno Stato che riafferma la sua indipendenza, per quanto può fare chiaramente. Bene, Dupuy, atto di sottomissione del teologo gesuita Jacques Dupuy, autore del libro Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, come se potesse esistere una cosa del genere, nel quale la Congregazione per la Dottrina della Fede ha riscontrato il rischio che possa condurre i lettori ad opinioni erronee e pericolose, e motivo delle formulazioni ambigue o spiegazioni insufficienti contenute in diversi passi. In particolare a Dupuy era stato rimproverato di aver messo in dubbio l'unicità e pienezza della rivelazione di Cristo, come se stuprare i bambini fosse l'azione salvifica e universale dello Spirito Santo, sì, quello che macella le persone non si possono difendere, e il significato della funzione salvifica delle religioni. Stiamo parlando di Chiesa Cattolica, eh? E questo in nome di un malinteso pluralismo religioso che tende a mettere sullo stesso piano le diverse tradizioni religiose come se tutte fossero ugualmente vie di salvezza. Solamente sto Dupuy dovrebbe ringraziare noi se non è finito sul rogo. Bene, ok. Visto che andiamo avanti un pochino con la rassegna stampa, attacchiamo pure i telefoni. Vi ricordo che 049-700-700 e 049-700-838. Proviamo un attimino a vedere. Sì?
Pronto?
Sì.
Salve, sono Graziano da Mestre.
Dimmi.
Volevo fare un'osservazione riguardo al percorso di crescita spirituale di chi segue la via della magia e della stregoneria. E mi pare che questo percorso alla fine porta a diventare una sorta di divinità, no?
No, divinità lo è nella misura in cui lo percorre.
Sì, ma a un certo punto questo uomo che diventa divinità dovrebbe avere la possibilità di, diciamo, creare delle entità, può essere, delle forme pensiero, no? Mi pare che i maghi di varie correnti, gli stregoni, parlano di questa possibilità, sei d'accordo?
Sì, gli stregoni cristiani.
Ah, cristiani?
Sì.
Perché io mi riferivo, ad esempio, non so se hai sentito parlare, il gruppo di Ur, quel famoso gruppo dell'epoca del fascismo, cui faceva parte Evola,
si è trasformato in varie altre correnti di cui non voglio parlare in questo momento, ma che non sono sempre cristiane.
Ah, comunque lo conosci, insomma?
No, ne ho sentito parlare, come ne ho sentito parlare di altri movimenti, che preferisco non citare per radio, ecco.
Sì.
Sia perché qualcuno potrebbe offendersi, sia perché non ha senso, insomma.
Sì, ma volevo chiederti se può verificarsi questo paradosso. Visto che comunque la creazione di forme pensiero è accettata da tutti, no?
No, non si crea, non si formano forme pensiero.
Ah, non si formano?
Si costruiscono degli dèi, questo sì.
Ah, questo è vero?
Senti, tu segui la trasmissione delle 19 alle 20?
Sì.
Bon, allora me lo preparo perché dovrei avere la nostra conferenza su uscire dall'orrore cristiano. Ci sono due concetti che sono fondamentali.
Sì.
Cioè, praticamente, puoi stare al telefono o vuoi che ti parli per radio?
Sto al telefono, volevo farti l'ultima domanda.
Dimmi
che
ancora.
Era un po' il paradosso dei maghi. Posso fartela?
Sì, no, puoi farla, solo che le risposte sono più complicate di quanto sembra, dimmi.
Sì, bello, comunque allora, voglio dire, può essere il paradosso che quando uno, diciamo, tra virgolette, crea, anche se non è il verbo adatto, queste divinità, queste poi in un certo senso non riconoscano più il loro creatore, no? E si ribellino in un certo senso.
Sì, ma
come noi simbolicamente, come l'umanità si è simbolicamente ribellata al creatore.
Senti, il discorso è abbastanza complesso, no?
Sì.
Innanzitutto la tua partenza della domanda parte da una visione monoteista della cosa.
Sì.
Cioè, nel senso che c'è qualcuno che crea un qualcosa o un qualcuno, no?
Sì.
In realtà noi sappiamo ogni volta che noi facciamo dei gesti, qualunque gesto che coinvolge la nostra attenzione, noi mettiamo in moto dell'energia. L'energia che mettiamo in moto in certe situazioni, noi l'abbiamo fatto a Beltane, per esempio, dello scorso anno, in certe situazioni rimane compatta e diventa una coscienza. Cosa sono gli spiriti, per esempio? Gli spiriti sono delle concentrazioni di energia vitale che sono consapevoli di se stesse. Non c'entrano niente con i viventi della natura, con gli uomini e con gli altri. Sono semplicemente una forma a sé stante. È chiaro?
Sarebbero gli alleati di cui parla Castanetti.
Sì, esatto. Quelle sono delle forme a sé stanti che hanno due bisogni essenzialmente. Se sono spiriti neri, vanno in cerca di energia vitale stagnata, vanno in cerca di sottomissione. Se non sono spiriti neri, vanno in cerca di conoscenza. Per cui si appiccicano dove possono imparare. Sono dei bambini che imparano.
Sì,
questo
sì.
È il senso. Chiaramente, come bambini che imparano, siccome sono diversi da noi come sostanza, come intento, come trasformazioni, eccetera, e giocano con quello che trovano. Per cui puoi avere dei buoni rapporti perché diventano tuoi alleati, perché potete fare delle cose insieme, loro imparano e tu acquisisci, però possono anche farti diventare matto perché ti fanno girare come una trottola.
Sì, sì.
Ecco. Però non si crea niente, semplicemente delle concentrazioni di energia che, date dalle nostre emozioni, dalla nostra concentrazione, dalla nostra attenzione, queste diventano consapevoli di sé e cominciano il loro percorso.
Ho capito.
Pertanto non ci appartengono, capisci?
Sì.
Può darsi che magari amino l'energia che li ha fatti e allora si cibano di quella. Cioè, noi emettiamo una qualità di energia che ha un sapore leggermente diverso a seconda, per esempio, se siamo arrabbiati o se siamo contenti.
Sì.
Allora esistono degli esseri che gli piace quella quando sei arrabbiato e altri esseri che gli piace quella quando sei contento, quando fai l'amore, quando vai al gabinetto, quando mangi, quando sei soddisfatto. Cioè, esistono delle qualità, niente
comunque,
di particolare.
Comunque insomma, tu escludi che al termine ad esempio del tuo percorso di magia puoi creare degli universi, dei mondi?
No,
che
no,
è un po'
assolutamente.
Quello che parlavano.
No, no, non crei niente, semplicemente no. Il mondo che ci circonda è talmente vasto, talmente immenso, che una volta che vai fuori dalla descrizione della ragione, trovi delle altre descrizioni, cioè mondi della percezione, mondi diversi, e puoi agire sui mondi in maniera diversa, ma non è che li costruisci tu quei mondi.
Non so, magari fra 100.000 anni diventavi un dio.
No, ma un Dio lo sei nel momento stesso in cui dici io esisto e ti prendi in mano la responsabilità della tua vita vivendo per sfida, da quel momento, cioè quando lo interiorizzi questo, da quel momento sei un Dio.
Ma se l'aquila ti divora poi non sei più Dio, se invece riesci a non farti divorare diventi un Dio.
Allora, il dono dell'aquila di Castaneda, tu diventi un Dio anche se la tua forza è tale da essere divorato dall'aquila. L'aquila dice in Castaneda dice sì. Divora la consapevolezza, non la tua energia. Per cui se tu hai la forza sufficiente per mantenere energia e consapevolezza compatti, fai una strada di libertà e questa lasciamo perdere. Ma esiste altre forme per cui la tua energia resta compatta e la tua consapevolezza può ritornare. L'aquila non è altro che l'essere natura.
Sì.
Era in pratica.
Quindi anche se ti divora rimani.
Se tu hai avuto abbastanza potere per mantenere contatto, tu rimani comunque all'interno di Era e continui lo sviluppo. Cioè l'aquila non è altro che l'essere natura.
Ho capito.
All'interno della quale tu vai dentro, cioè vai ad arricchire. Perché Era combatte Ercole, non gli piace Ercole. Perché Ercole è quell'individuo che attraverso le sue fatiche, attraverso il suo percorso, raggiunge la sua libertà. Cioè si presenta all'Olimpo come un dio. E quando arriva all'Olimpo come un dio, Era gli dà sua figlia, gli dà Ebe, che è la giovinezza, no?
Sì.
Perché ha conquistato la libertà. Cioè la libertà nel paganesimo non è altro che entrare nell'Olimpo. Cioè, mentre invece in Castaneda è un'altra cosa. Però il senso è sempre quello.
Vabbè, è un discorso molto vasto e ti ringrazio comunque.
Grazie a te.
Arrivederci.
Ciao. Bene, allora scusate ma se quelle domande che hanno una loro importanza, perché anche se per rispondere a quello devo fare un riassunto di tutte le puntate precedenti che ormai andiamo avanti da 5 anni, no? In Castaneda ci sono, cioè Castaneda per me è stato un grosso maestro, cioè quello, uno di quelli che mi hanno portato a diventare consapevole di quello che è il percorso di stregoneria. Pronto?
Sì, non sei mia ora che te parli delle robe tue invece delle robe che sempre le scarpe e che altri.
E Castaneda mi ha portato ad attraversare un percorso di stregoneria che mi ha permesso, di diventare consapevole, però una volta diventato consapevole ho fatto il mio percorso, nonostante Castaneda sia fondamentale per me, cioè, senza Castaneda probabilmente non avrei mai fatto il passaggio, perché Castaneda aveva quella vena di materialismo, quella vena di l'uomo che riconosce se stesso, che forse è stata una delle poche che poteva toccarmi in quel momento. Pronto? Questo è il livello mentale di un cristiano, più di questo non so bene da fare. Dicevo, e il discorso dell'aquila, il discorso che fa Castaneda dell'aquila, anche quando fa il discorso sempre nel dono dell'aquila dei quattro canti del mondo che divide gli uomini in quei modi, in realtà è una visione estremamente allegorica di quello che sono i percorsi della vita. Chiaro che i percorsi appartengono al singolo individuo e appartengono ai singoli gruppi che si formano. Pronto?
Ciao, sono Pagni.
Ciao.
Tutto chi fermo cagare sotto sti quattro cattoli.
Oh, saperla.
Sapendo, a che età? Anni fa che si venuto Scalfaro a inaugurare Piazza Ferretto. E mio, ormai è Dio. Dopo 2 giorni si fuori il terremoto che ha buttato solo la Basilica di San Francesco. Cioè, non so, è una coincidenza. E io li volevo metterla a posto, cioè, e che nasce sotto 4. E che ha rotto quel timpano, nel senso che non capisce un cazzo. In testa.
Vabbè.
Saluto.
Ciao. Sì, vabbè, insomma. Comunque, come stavo dicendo, no? Che ogni percorso, ogni gruppo ha le sue cose, però siccome l'uomo ha due braccia e due gambe, quello che ha scritto Castaneda non è altro che parte dell'antichissimo paganesimo e di tutti i percorsi sciamanici che ci sono stati da quando l'uomo è diventato ciò che noi conosciamo in questo momento. Per cui sono cose che appartengono all'uomo, non sono cose fuori dall'uomo. Certo che ogni cultura deve ricostruire i percorsi, perché ogni cultura ha una sua lettura di quello che è la percezione e quelli che sono i percorsi di libertà. Sì?
Gaetano dal Tordo.
Pronto?
Pronto.
Dimmi.
Cioè, come tema centrale, no? Giustamente metti in primo piano il cattolicesimo. A livello politico siamo d'accordo. E mettete in secondo piano i danni della pseudomagia, che il nuovo virus, il nuovo blocco mentale della gente, è il nuovo blocco mentale, è quello che è il subordine e che prende il posto al nuovo cattolicesimo. Pare che la gente diventa pazza per quelle cose là, non ragiona più. E questo è il motivo. Il cattolicesimo non c'entra più un cazzo.
Ok. Ciao.
Ciao.
Allora, continuando il discorso, no? Pertanto ogni cultura deve riscoprire il proprio specifico percorso per riuscire a costruire gli uomini, a costruire i sistemi sociali. Castaneda non fu mai in grado di fare questo percorso per proprie specificità, in fondo. Pronto? Castaneda è sempre stato un cristiano, no? E come cristiano non è mai riuscito a trasferire quello che lui sentiva come un patrimonio della specie, ma era come se lui praticamente fosse una specie di persona fortunata, ecco. Ricordatevi sempre questo patrimonio culturale che è proprio del cristianesimo. Il cristianesimo ha la capacità di distruggere gli esseri umani e da solo la distruzione, morte ed orrore. Senza distruzione, morte e orrore il cristianesimo non esiste più. Pertanto ricostruire quelli che sono i percorsi culturali, i percorsi di stregoneria, è un compito che appartiene ad ogni singolo individuo ed è questo il compito del Pinchos Tyrannos, cioè il grande tiranno, non è altro che la struttura di sottomissione e di coercizione che in magia e in stregoneria la riconosciamo come appartenenti ad essere di sola energia, però a talmente tanti riferimenti nei sistemi sociali, nella vita, nell'interpretazione, negli uomini che ci stanno attorno, che veramente il Pinchos Tyrannos è la sottomissione in se stessa. Pronto? Pertanto, quello che noi dobbiamo andare ad affrontare non è altro che il come uscire dalla sottomissione, che poi diventa anche sottomissione emozionale, diventa sottomissione nella piccolezza della percezione, la nostra incapacità a chiamare le cose col loro vero nome, la nostra incapacità a prendersi la responsabilità della vita, che poi le responsabilità in stregoneria sono un aspetto, ma non può esistere prendersi la responsabilità della propria vita in stregoneria se non si prende la responsabilità della propria vita all'interno della propria quotidianità, cioè nelle piccole cose quotidiane. Per cui si parte da ciò che si è tutti i giorni per riuscire a fare un discorso nei mondi della percezione, praticare il sognare, percepire mondi diversi, percepire aspetti diversi, allenare il proprio intuire, allenare il proprio sentire, costruire un altro sistema di giudizio, riuscire a porre l'azione prima della descrizione, prima di sapere perché si agisce. Cioè tutti questi sistemi non passano altro che attraverso la trasformazione dell'individuo, cioè l'individuo che prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita attraverso la propria volontà, attraverso la propria attenzione, attraverso il proprio intento, nel momento stesso in cui prende quella decisione e quella decisione chiaramente viene interiorizzata, bene, in quel momento quell'individuo diventa un Dio. In quel momento è come se davanti all'Olimpo dicesse a Zeus: tu alzi il culo e cominci a darmi una mano per fare quello che io voglio. E Zeus alza il culo e gli dà una mano, perché ogni individuo, ogni essere figlio di Era, che ha la forza di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, costringe Zeus ad alzare il culo, costringe gli dèi ad alzare il culo, perché diventa egli stesso un dio, diventa egli stesso a esprimere la forza del dio e la forza del futuro, cioè la forza della costruzione del futuro, che l'azione per eccellenza degli dèi, cioè il dio esiste nella misura in cui costruisce il futuro. Per cui ricordatevi sempre queste cose al di là della tradizione in cui le incontrate. Pronto?
Sì, Claudio, ciao, sono Marco.
Ciao.
Io ti seguo più che posso, no? Sento però che molte costruzioni del pensiero, del definire il circostante, poi per quanto riguarda anche il divenire dell'essere fisico, come dici tu, e poi un momento fa parlavi anche che una certa situazione la raggiungi solo se arrivi nell'Olimpo. Sento che tutto questo modo di pensare, di dire che hai, indirettamente lo ritrovo in varie forme, magari un po' così rimaneggiato anche nel cristianesimo. Questa è la mia impressione, ma so che non è solo la mia impressione, so che molto del paganesimo è stato in un certo senso rubato dalla Chiesa, nella costruzione della forma religiosa, no? E dalla mentalità religiosa anche del cristiano. Mia domanda è questa: perché se alla base della religione cristiana ci sta la rivelazione fatta da Gesù, che era uomo e Dio secondo la fede dei cristiani, e c'era bisogno di copiare, di portare via qualche cosa dalla religione pagana? Mi domando perché. Se però sbaglio, se questa insomma osservazione che ho fatto non sta in piedi, dimmi perché molte delle feste cristiane, molti dei riti cristiani hanno qualcosa in comune con i riti pagani.
Posso chiederti una cosa?
Sì.
Tu che conosci un po' di cristianesimo, cosa significa il concetto di uguaglianza nel cristianesimo?
Beh, uguaglianza, perché devo abbassare un po', perché fischia tutto. Uguaglianza nel cristianesimo, almeno come l'ho capita io e me l'hanno spiegata, siamo tutti uguali perché essendo figli di Dio siamo fratelli di un unico padre che ci ha creato
Dio.
E quindi non abbiamo...
Tu sei uguale a Dio?
Scusa, perché adesso non
tu
ti sento più.
Aspetta. Mi senti?
Sì, adesso
tu
sì.
Tu sei uguale a Dio. Cioè, i tuoi diritti sono gli stessi di quelli di Dio, non uguaglianza
no,
fisica.
No, in questo senso no. Cioè, non posso aspirare
allora,
a quel
lui,
comportamento...
Attento, lui è Dio, no?
Sì, lui è Dio. Cioè,
poi ci sono i suoi rappresentanti e poi tutti gli altri devono essere uguali.
Poi c'è il popolo, i fedeli.
Ecco.
All'interno è
questo è il concetto di uguaglianza della sottomissione. Cioè, tutti quelli sottomessi a me devono essere uguali.
Sì, ma all'interno della Chiesa, quando tu parli di sottomissione, all'interno della Chiesa questa parola quasi non esiste, nel senso che però tu devi prendere coscienza che sei in un certo senso una persona che deve correggere con la propria vita, magari, non so, le varie inclinazioni al male, e quindi facendo questo lavoro guadagni in un certo senso una più elevata posizione spirituale, diventi più santo, diventi più meritato. Quasi, insomma, ti identifichi con Dio poi.
Cioè, la quantità di sottomissione dà diritto alla santità.
Purtroppo tu la vedi così, ma all'interno, ecco perché forse ti attaccano tantissimo i cristiani, i cattolici che ascoltano, perché all'interno del cristianesimo non c'è un respiro quasi di libertà attraverso questo lavoro di buttar via tutte le scorie che hai e quindi hai una possibilità di elevarti quasi alla santità e quindi al soglio,
cioè,
di Dio.
Attraverso
mentre
la sottomissione
solo,
a Dio ti elevi alla santità.
Sì, mentre tu, Claudio, vedi solo all'interno del cristianesimo una situazione statica dove uno si mette in ginocchio e rimane così e per
infatti
tutta la sua vita
altro.
Quella è l'esperienza.
Non
quella è la
altro.
Sua esperienza. Come?
Mentre invece nel paganesimo l'uguaglianza di diritti, uguaglianza di diritti, non di sostanza o di divenuto o di trasformazioni, ce l'ho anche nei confronti di Zeus e nei confronti di Urano stellato. Cioè Urano stellato non ha più diritti di me, capisci?
Sì, ho capito. Però
ha un
vedi...
percorso diverso, ha una struttura diversa, una coscienza, una consapevolezza diversa, ma non ha diritti diversi dai miei. Per cui Urano stellato non potrà mai mandare il diluvio universale, perché io li faccio un mazzo tanto. tanto per dirti. Mentre invece questo è inconcepibile nel cristianesimo, perché Dio ha qualunque diritto.
Sì, però vedi, quello che invece io piuttosto rifiuto all'interno del cristianesimo, a parte che un po' sento, sento sempre quel modo di, anche nella religione pagana, perché tu la chiami religione pagana la tua fede, fede, se si può dire fede, insomma, è una forma religiosa anche la tua, quella di rapportarti agli dèi, che non è molto, secondo me, vabbè, tu dici è tutto un altro rapporto con gli dèi del paganesimo,
sì,
che non con
il
Dio cristiano.
Cioè, gli dèi esistono nella misura in cui costruiscono me, cioè io sono un crogiolo di dèi. La mia rabbia sono le furie, la mia fisicità è Era, il mio respiro è Zeus, cioè, capisci? Cioè, io sono un crogiolo di dèi. Io, sì, per riuscire a chiamare gli dèi fuori di me, devo evocarli dentro di me, cioè devo esprimerli attraverso me. Ma io divento quel dio nella misura in cui li esprimo. Per questo Zeus scende dallo scanno e mi dà una mano.
Sì,
cioè, il mondo non è altro che un crogiolo di dèi. Cioè, quando io parlo di, uso il termine Dio, non mica uso come lo usano i cristiani, cioè lo uso in maniera assolutamente diversa. Cioè, non ha niente a che vedere il mio concetto di Dio con quello dei cristiani.
Vabbè, però vedi, la cosa più aberrante forse dei concetti di Dio che hanno i cristiani, secondo me, è che questo Dio lo hanno legato tantissimo alla sofferenza umana. Cioè, tu più nella vita soffri, più ti trovi a dover sopportare situazioni anche, non so, paghi sulla tua pelle forme di ingiustizia, forme di soprusi, eccetera, più soffri e più questa sofferenza tu la puoi dare come,
certo,
dono gradito a Dio.
Sì.
È qua che mi sono ribellato, non accetto più questa cosa.
Va bene, Marco, ti devo mettere giù.
Ti saluto, ti ringrazio.
Ciao, grazie a te. Ciao. Chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per ascoltare.